Buongiorno, buon sabato e benvenuti a questa puntata di Peace and Love. E partiamo subito con, come si dice, con il botto. Intanto diamo il via anche alle nostre dirette su Facebook, su YouTube e su Instagram, proprio perché abbiamo questa mattina qui con noi un ospite veramente gradito e importante, perché sicuramente fa parte della storia della musica italiana in un qualche modo, passando per varie diciamo situazioni diverse. È con noi al telefono Ginevra Di Marco. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Con questo inizio un po' scoppiettante, però diciamo che hai vinto talmente tante volte il premio Tenco che alla fine hai dovuto dedicargli qualcosa, come dire.
Sì, no, in realtà sono due, appunto, l'una racconta dell'altra, nel senso che poi Tenco, sì, sono stata premiata 3 volte, ho preso 3 volte la targa, ed è un legame, appunto, di lungo corso, insomma, sia con il club Tenco che con l'artista stesso, insomma.
E questa sera sarai a Roma al Teatro di Tor Bella Monaca per portare in scena questo spettacolo, che appunto è, sì, dedicato all'album.
Sì, che è il nostro, diciamo, è l'ultimo disco del 2020, è uscito con il crowdfunding proprio nella primavera del 2020, e così in questi tempi maldestri, insomma, ci allunghiamo ancora a portarlo in giro, anche perché appunto siamo stati tanto fermi sia l'estate scorsa che questa, insomma. Fortunatamente abbiamo fatto tanti concerti e sono riuscita a presentare anche questo progetto, che è un'altra tappa, diciamo, del percorso di esplorazione musicale intrapreso dai primi anni 2000, in cui appunto ho fatto lavori e dischi e incontri musicali importanti, da Modugno a Violeta Parra, Mercedes Sosa, la musica argentina, tutto il viaggio degli spettacoli con Margherita Hack, altri con Luis Sepulveda, insomma sono stati anni molto intensi, ricchi di incontri meravigliosi e di musiche splendide. Questo disco nasce, diciamo, da un progetto dal vivo. L'idea era quella di riproporre parte del repertorio di Tenco in uno sguardo trasversale tra musica classica e moderna, per cui abbiamo riscritto completamente tutte le tessiture degli archi in maniera come erano in originale, e su queste, appunto, su questo scheletro, diciamo, delle canzoni originali, abbiamo montato la nostra visione, i nostri arrangiamenti, insomma, diciamo, questo nuovo abito musicale che si è proposto di non tradire lo spirito originale, ma di rinnovarlo in qualche modo, sempre permettendo all'essenza più profonda di quello che Tenco diceva, raccontava, sempre facendolo affiorare.
Insomma. Assolutamente sì, andare, diciamo, a toccare Tenco non è una cosa semplice, non è...
No, non è una cosa semplice, appunto, bisogna pensare di rileggere, no? Non si tratta di ricantare Luigi Tenco, ma rileggerne la musica con gli occhi di oggi, con gli occhi anche e la sensibilità personale di ognuno di noi. Ed è un disco che mi ha molto soddisfatto da questo punto di vista, perché mi sembra che sia è un gioco molto delicato di equilibri, no? E credo è un disco che mi ha dato soddisfazione da questo punto di vista. Credo che abbiamo trovato un buon equilibrio nel rispetto di ciò che era, tra il rispetto di ciò che era e una visione che forse si vuole anche un po' sganciare dalla intimità del quotidiano vissuto da lui, ma di allargarle a un respiro più universale. Ecco, questo è stato un po' il tentativo, quasi di astrarle dalla sua esperienza più personale e farle diventare canzoni di più ampio respiro. Non che quelle non fossero ampie, sono concetti difficili da spiegare.
No, sono d'accordo, d'accordo. Posso dire...
Tirarle fuori dalla sua esperienza che era sua e di farle diventare più trasversali, più universali, ecco.
Sono d'accordissimo e sono anche d'accordo sul fatto che sia un esperimento riuscito, perché proprio quello che dicevi, il rispetto di Tenco e di quello che lui voleva trasmettere, che non era solo intimo, ma era anche con uno sguardo verso la vita, la realtà, anche le ingiustizie, tutto quello che era diciamo il suo mondo, ma il suo modo di vedere il mondo. E esatto. devo farti complimenti, perché sì, sicuramente questo rispetto e questo amore passa, e passa anche il fatto, come dicevi, di aver allargato musicalmente dall'intimo di Tenco, anche sicuramente rispetto alle tue esperienze folk e alle tue esperienze di canzone popolare. Poi diciamo in Italia è meglio chiamarla forse appunto canzone popolare, perché c'è tutta una, come dire, un patrimonio enorme da questo punto di vista. Oltretutto siamo due maledette toscane, quindi diciamo la Toscana è una regione che da questo punto di vista ha dato tanto, e non so,
certo,
quanto questo ti abbia portato anche poi su quella strada.
Ma tutto quanto, diciamo che sono tutti vasi comunicanti, anche la canzone d'autore stessa, no? Anche Tenco stesso, ti rendi conto di quanto si è rifatto la musica popolare, di quante sue composizioni abbiano quel tipo di struttura, quel tipo di respiro. Mi viene in mente Io sì sembra un sistachì greco, cioè proprio della musica dell'est, che lui amava tra l'altro tantissimo, mi è stato raccontato. E la musica popolare è la madre di tutto, quindi tuffarsi e cercare di conoscere un po' le attitudini musicali delle nostre regioni italiane, come anche quelle spaziando di più, allargandosi al Mediterraneo, insomma è un viaggio assolutamente affascinante, bello, in cui la musica non è una questione di mercato, ma è identitaria, di popoli, di tradizioni, di storia. E quindi ecco, per chi come me cerca nella musica un significato anche più profondo di quello legato solamente, diciamo, all'intrattenimento, che pure è bello e ci vuole anche pensare alla musica, no? Che ti, non ti fa più pensare, ti alleggerisce dalle, dal quotidiano faticoso che possiamo avere tutti. Però se nella musica, a me è sempre piaciuto legare la musica a una questione anche culturale, no? E quindi da qui poi tutto il percorso che ho fatto in questi anni.
Ma se si vuole, anche le mondine in un qualche modo cercavano di alleggerire il loro lavoro con la musica. Quindi in realtà questa leggerezza rimane sempre, ma poi è in un contesto che ovviamente può essere diverso e può cambiare di volta in volta. Però ce l'abbiamo da quando siamo nati. Non so se tu ricordi Ninna Nanna Coscine di Pollo, giusto per ricordare appunto la Toscana, fin quando poi invece si ricordano le morti, si ricordano appunto il l'ultimo passaggio. Quindi in realtà è un continuo nella nostra vita, esatto, che va appunto dalla leggerezza invece al farci poi pensare e a farci riflettere. E certo, è sicuramente bello il lavoro, tutto il lavoro che hai fatto, ma anche della ricerca. Dicevi prima che ti hanno raccontato di Tenco. C'è stato anche da questo punto di vista un lavoro di ricerca, di ascolto anche oltre a quello musicale?
Ma sì, è capitato poi appunto nel corso di questo anno. Mi viene in mente quello che ti ho detto, perché ultimamente abbiamo partecipato, io parlo sempre al plurale perché Ginevra Di Marco sono tre persone, siamo io, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, con i quali io lavoro da 25-30 anni, e quindi Ginevra siamo noi, ecco, parlo sempre coinvolgendo loro, che sono, lavorano a strettissimo contatto ovviamente con me. E abbiamo partecipato a Recco, che è stata la città dove Tenco non è nato ma è vissuto, ha passato gran parte della sua giovinezza e dove risiede ancora parte della sua famiglia. E è stato organizzato questo salotto sul lungomare, in cui noi eravamo chiamati a cantare le sue canzoni, e poi c'erano persone della sua famiglia, un amico carissimo e poi qualche grande intenditore di Tenco che è venuto a parlare, quindi avevano posto l'attenzione anche su questo grande interesse che lui aveva per la musica del mondo, per la musica popolare, specialmente quella appunto dell'Est Europa, che lo affascinava tantissimo, ma si sente molto anche nella sua composizione quanto mescolasse generi, stili, aveva davvero una creatività molto spiccata in un'età giovanissima, mescolava stili, modi, e cercava di creare, come poi è riuscito a fare, uno stile assolutamente suo, e questo io l'ho sempre ritenuto molto affascinante, insomma. Suonava il sax, molte melodie sembrano quasi riprodurre delle melodie strumentali di questo strumento, e raccontavano appunto quanto fosse incuriosito e quanto lavorasse, cioè quanto studio della musica stessa ci fosse, insomma, c'era tanta preparazione proprio musicale, quindi un personaggio interessante, poi con questo carattere così ombroso, così fuori dalle mode, critico, perché poi lo ricordiamo per le grandi canzoni di struggimento amoroso, ma ha scritto anche tante canzoni di denuncia contro questa società anche un po' ipocrita e perbenista in cui viveva, e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, come diciamo noi in Toscana, anche attraverso le sue canzoni.
Sì, ce ne sono tante.
Ma dove vai? E se ci diranno, ce ne sono tante. E noi in questo disco abbiamo cercato di dare una rosa più completa possibile per quello che si può fare all'interno di un album, ma appunto di mostrare anche queste varie facce che lui aveva.
È stata una grande perdita quella di Luigi Tenco.
Sì, per quei personaggi che dici, ma chissà davvero che cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, che cosa ci avrebbe portato a pensare, no? In un mondo musicale che si sta inaridendo molto di visioni, di sguardi profondi, di sguardi lunghi, come hanno avuto i grandi cantautori, è proprio cambiato tutto. E noi che stiamo vivendo a cavallo tra ciò che era, ciò che è, ciò che sta diventando, ti rendi conto davvero quanto la musica, la composizione stessa stia, ma neanche più cambiando, è proprio un altro,
sì,
sembra un altro pianeta adesso.
È tutto molto, molto diverso. E anche sì, la cosa che dicevi all'inizio, per fare uscire questo disco avete dovuto fare un crowdfunding, cioè avete dovuto,
sì, e anche non questo dovuto, ma scelto. Questo è stato il terzo disco che abbiamo fatto in quest'ottica, perché ci permette di essere totalmente indipendenti, come a noi piace essere.
Certo.
E quindi il crowdfunding ti dà questa possibilità, no? Per cui la tua relazione ce l'hai solamente con il tuo pubblico, con le persone che insieme a te sostengono un progetto e fanno sì che questo progetto prenda vita. Questo a noi ci affascina moltissimo. Facemmo già il disco su Mercedes Sosa nel 2017, un altro disco con Cristina Donà, con questo modo. Lì, proprio nell'aprile del 2020, eravamo in piena chiusura, in pieno congelamento psichico, emotivo, era l'unico modo possibile per fare qualcosa ancora, cioè la gente ci chiedeva di esserci, di non mollare, di continuare, e quindi abbiamo deciso di far diventare un disco, un progetto che in realtà sarebbe stato solamente dal vivo. Però appunto, come diceva Sepulveda, anche in momenti di solitudine non bisogna mai smettere di raccontare, e allora, illuminati ancora da questo pensiero che ci riverberava nella testa, ci siamo buttati in questo nuovo progetto e lo abbiamo fatto diventare un album con l'aiuto e il sostegno delle persone che ci sono vicine.
Dovuto perché, appunto, come dicevi, per essere liberi, e questo è legato anche a tutto il discorso appunto del mercato musicale e di quello che vuol dire fare musica poi in Italia in questo momento, e quindi il fatto di fare una scelta così, così forte e anche rischiosa, però forte appunto per essere liberi di poter fare la
anche
propria musica.
Di poter essere liberi ancora di essere quello che siamo,
esatto.
Perché appunto noi siamo figli della musica che si costruisce, che si fa con degli album, che sono delle storie. Adesso la musica è tutta frammentata, anche con dei ragazzi adolescenti che sono i nostri figli. Vediamo quanto anche l'ascolto di un disco intero per loro non esiste più. Esiste la frammentazione, le playlist, e noi cerchiamo e abbiamo insegnato loro anche a sentire un album intero, quanto dietro a un album c'è la storia di un artista, ci sono delle scelte, ci sono dei pensieri, c'è un viaggio che è bello ascoltare dall'inizio alla fine. Una scaletta è fatta in un certo modo perché ha un senso. Estrapolare delle canzoni così non ti dà, è come se tu non riuscissi mai a vedere il quadro nell'insieme. E noi facciamo parte della generazione appunto che sui dischi ha vissuto, sognato, campato.
Che adorava il vinile.
Esatto, dietro a un disco c'era, era come leggere un libro, cioè andavi nei negozi di dischi, sì, e spulciavi, e poi costavano soldi, allora ci pensavi a comprarlo, parlavi con gli amici.
I libretti erano qualcosa.
I libretti, ti mettevi lì
a sfogliare, esatto.
Tutto. E quindi noi siamo ancora legati a questo. È ovvio che non possiamo fare un discorso soltanto malinconico di un mondo che non c'è più. Il mondo cambia.
Anche perché nel paragone
ancora non si è trovata un'alternativa al CD al vinile, è questo che ancora,
certo,
manca.
Ma nel paragone tu hai fatto praticamente sei nata con la musica di rottura, nel senso sei, cioè il paragone con i ragazzi di adesso, la tua scelta è stata comunque quella di essere comunque all'avanguardia, di essere in con una scelta appunto musicale forte per, sì, per quel periodo. Quindi diciamo, vedi qualche parallelo con alcuni ragazzi, con alcuni gruppi, con qualcuno che sta, diciamo, partendo con la musica, anche con generi musicali che sono adesso. Domanda difficile.
È una domanda difficile, e appunto mi ci vuole un po' di tempo a me a conoscere un artista, a capire che cosa sta facendo, che percorso sta facendo, perché molto velocemente gli artisti poi accedono alla grande fruizione, alla grande, cioè, gli specchietti per le allodole li acchiappano molto. Mi piace vedere gli artisti quando hanno l'urgenza di dire qualcosa, che è quello che ci ha guidato anche nell'esperienza con il CSI, col consorzio sistematico indipendente negli anni 90. Facevamo musica per dire delle cose e non per raggiungere chissà quale. Quello poi arriva dopo, no?
Certo.
Anzi, noi addirittura siamo saltati per aria quando è arrivato il successo, perché non l'abbiamo retto e non ce ne fregava niente. Quindi i CSI si sono poi sciolti nel momento di massima,
certo,
di massimo successo. Ma questo era un caso a parte, anche patologico, insomma. Mi piacciono delle giovanissime realtà. Mi piacciono proprio giovanissimi a me, proprio i diciottenni, diciannovenni. Mi è piaciuto tantissimo Ta Supreme, per esempio, che è una roba completamente fuori da ogni mio ascolto e ogni mia possibilità, ma mi ha completamente stregato per la sua unicità, perché nell'ambito poi rap è assolutamente personale, ha inventato un suo modo, mi piace un casino, una creatività scoppiettante. Lui forse è quello che dei giovanissimi mi ha colpito di più ultimamente, e poi ce ne sono altri che guardo, osservo, però ancora non mi pronuncio, perché li voglio vedere in un lasso di tempo un po' più grande.
Magari aspettiamo anche qualcosa di qualche collaborazione o qualcosa di interessante, magari anche da questo punto di vista, proprio
perché
Come hai appena detto, penso che potrebbe essere una cosa da farci le magliette o da hashtag dei social. La musica deve dire qualcosa, deve comunicare, deve dare qualcosa.
Sì, anche dare un'opportunità di pensiero sulle cose, no? Anche uno sguardo. Mi sembra che stiano tutti a scrivere del loro piccolo mondo, dei piccoli rapporti, che ci siano scritture molto semplificate, molto, uno sguardo un po' piccolino, ecco.
Un'implosione praticamente.
Non lo so, poi non lo voglio giudicare, perché è talmente una roba diversa che qualcosa di diverso forse porterà, ecco. Non voglio pensarla che era meglio prima, sennò si fa davvero i discorsi da vecchi, quali siamo, però non mi piace tanto come tipo di atteggiamento. Magari certo, qualcosa di diverso e completamente innovativo arriverà. Insomma, io so solo che quello che il mondo che c'era, anche il tipo di scrittura, tranne qualche cantautore che ancora persiste, mi viene in mente Niccolò Fabi, mi viene in mente Brunori, certo, che hanno ancora una scrittura di un certo tipo, ma i giovani stanno davvero andando altrove.
E chissà, cioè staremo a vedere, cercheremo di cogliere tutti i segnali, più che altro di essere aperti appunto anche, sì, esatto, alla creatività e a quello che può uscire. Intanto, parlando di aperto, ricordiamo, e ti lascio anche poi libera per
partire, devo partire tra poco.
Ricordiamo appunto l'appuntamento di questa sera, che sarà all'aperto, quindi essere aperti in tutti i modi, sarà quello all'arena del Teatro di Tor Bella Monaca alle 21. Sì. Per vederti dal vivo, e si può dire finalmente, nel senso che quello che veramente anche ci manca è quello di poter fruire della musica dal vivo, che è una cosa che ci è mancata veramente tanto, con lo spettacolo Quello che conta, Ginevra canta Luigi Tenco.
Sì, faremo una prima parte di tutta la, diciamo, la presentazione di questo disco, e poi magari ci apriremo al jukebox più bieco con il pubblico per varie canzoni, a volte così facciamo dei bis che sono assolutamente improvvisati, la gente chiama le canzoni, insomma dipende dal grado di tamarraggine che abbiamo in quel momento, però insomma ci apriamo in genere anche a canzoni che appartengono a un passato più lontano, più recente.
Allora potrei chiedere anche Fate la nanna, appunto.
Esatto, uno ci può anche provare. Dopo aver fatto Il grillo e la formicuzza con Margherita Hack, posso fare tutto.
Bellissima esperienza, oltretutto, quella,
sì, molto,
quella
molto,
con Margherita Hack.
Sì.
Perfetto,
la racconteremo in un'altra volta.
Va benissimo, io ti aspetto sicuramente per continuare magari un'altra volta a parlare in modo così piacevole, e invito ancora tutti a seguirti questa sera al Teatro di Tor Bella Monaca. Ti lascio partire e ti ringrazio ancora per questa...
Ma anche io ti ringrazio, state bene tutti, buona giornata, vi aspetto stasera.
Grazie ancora.
Ciao, un abbraccio.
Un abbraccio, grazie. Bene, abbiamo concluso la nostra intervista con Ginevra Di Marco, e adesso la andiamo ad ascoltare, quindi andiamo ad ascoltare un brano dall'album di Ginevra Di Marco, che riguarda Tenco, quindi riguarda il nostro periodo di Peace and Love, e quindi degli anni 60-70, e canzone di Tenco ovviamente ricantata e cantata nel 2020, ma sempre, come dicevamo, con grande rispetto e con grande amore per Luigi Tenco. Qui si chiude anche la prima parte della nostra diretta su Facebook, YouTube e Instagram, che riprenderemo fra pochi minuti con la seconda parte di Peace and Love, e con cambieremo genere, cambieremo argomento per la nostra intervista, e la seconda parte sarà con l'intervista alla presidentessa dell'associazione Salva i Ciclisti Roma, Enzina Fasano. Adesso andiamo con il brano appunto di Ginevra Di Marco, Quello che conta.
cosa divide la gente da noi.
Eccoci qui pronti per la seconda parte di Peace and Love e adesso partiamo subito con la nostra seconda intervista e partiamo anche subito con la nostra diretta sui nostri social, quindi partiamo immediatamente e eccoci qua che andiamo live e accogliamo anche la nostra seconda ospite, una trasmissione tutta al femminile e con noi è Enzina Fasano, che è la presidentessa dell'associazione Salva i Ciclisti Roma. Buongiorno Enzina. Enzina è prima di tutto una carissima amica, quindi questo lo voglio premettere per tutto il bene che le voglio, insomma.
Grazie di cuore.
Buongiorno e come prima cosa quello che ti chiedo è diciamo il nome dell'associazione dice già tanto. Salva i ciclisti, come dire, è un biglietto da visita ben definito, però vorrei che tu ci spiegassi anche da cosa nasce questa associazione e anche questo nome, ovviamente.
Benissimo, allora l'associazione Salva Ciclisti Roma è un ente del terzo settore che si interessa di promuovere e incentivare l'uso della bicicletta nell'ambito urbano, garantendo il diritto inalienabile alla sicurezza stradale. Il nostro principio cardine è immaginare una città diversa dove gli spazi siano a misura di persone. Abbiamo l'obiettivo di diminuire drasticamente il numero dei veicoli a motore privati che attualmente transitano nel comune di Roma nella misura di 62 macchine ogni 100 abitanti.
E non sono poche
perché praticamente sono perlomeno due auto a persona, considerato che ci sono bambini che non guidano e persone anziane che non guidano.
Certo.
Dunque arriviamo con numeri veramente allucinanti. Abbiamo l'obiettivo di voler ridistribuire lo spazio urbani per avere una città restituita alle persone, dove la mobilità sia incentrata sul diritto agli degli utenti stradali, a partire da quelli più vulnerabili, quale pedoni, ciclisti e anche gli stessi utenti dei servizi pubblici. Se vuoi continuo io raccontandoti da dove siamo nati, ecco.
Ecco, sì, questa infatti era la cosa, ecco, che mi sembra importante ricordare, perché anche se è un, diciamo, sicuramente non un bel ricordo, però è importante ricordarlo.
Sì, allora noi nasciamo da un movimento nel 2010 che si chiamava Di Traffico Si Muore. Questo era un coordinamento di ciclisti urbani, cioè gli utenti vulnerabili e deboli della strada, che avevano l'obiettivo di cambiare la mobilità urbana. Nasce spontaneamente nel 2009, a seguito di una tragica morte, quella di Eva, sui Fori Imperiali, che venne travolta da un tassista mentre ritornava con la sua bicicletta a casa. Questo coordinamento era di tante persone legate al mondo dell'associazionismo, delle ciclofficine, della critica en masse, ma anche di singoli cittadini che si erano uniti per ripristinare il principio della sicurezza sulle strade e disincentivare l'uso dell'automobile come mezzo di trasporto preferenziale negli spostamenti urbani.
Quello di Eva sicuramente non era, cioè è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché non era una situazione singola, cioè non era l'evento, diciamo, scatenante.
È stato semplicemente l'evento scatenante, cioè faceva parte del mondo dei ciclisti, stava nella ciclofficina centrale, quella di Via Urbana, tutti i ciclisti la conoscevano, dunque l'elemento scatenante che ha fatto scendere poi successivamente in piazza migliaia e migliaia di ciclisti. Cioè il credo di questo movimento era semplice: la strada è di tutti, non solo delle automobili.
E non si può morire di strada,
morire di violenza stradale. Esatto. Non si deve morire di violenza stradale, ieri come oggi.
Cosa che purtroppo continua a succedere invece.
Sì, è una mattanza continua, è una guerra mai dichiarata ma vissuta da ognuno di noi nel momento in cui esce la mattina per andare a lavorare, a scuola, a fare la spesa, a fare la passeggiata, quello che ognuno vuole, e rischia di essere ucciso dalle automobili private, che sono praticamente è troppe, eccessive a Roma. Cioè, noi siamo una delle principali città con maggior numero di automobili pro capite. Noi siamo una delle maggiori città per incidenti stradali in Europa. Noi ammazziamo i nostri ragazzi sulle strisce pedonali, i nostri anziani, e non diamo spazio ad una mobilità dolce e sostenibile, e non chiediamo a tutti a viva forza una città a 30 km orari. C'è una città che permette a qualunque veicolo di potersi fermare nel momento in cui trova lungo la sua marcia un ostacolo. Noi poi ci siamo rivisti dopo questo primo inizio nel 2012 su una campagna che si chiamava appunto Salva i ciclisti, stante la mattanza dei ciclisti, sia ieri come oggi, e questa campagna era stata promossa dal Times. che in un manifesto indirizzato a politici e istituzioni indicava quale potevano essere le soluzioni più necessarie e impellenti per evitare la mattanza dei ciclisti. All'epoca c'erano gli autoarticolati che andavano nel tessuto urbano, adesso pure, però certo, sono di meno. Si chiedevano sensori a questi autoarticolati, allarmi sonori, specchi supplementari, barre di sicurezza per evitare che venissero uccisi i ciclisti. Ieri come oggi ciò non è. Tant'è vero che 2 anni fa è stato travolto un ciclista appena in fondo alla Tiburtina, subito dopo il raccordo, da un automezzo che si stava immettendo nel raccordo. Non l'avevo proprio visto. Comunque questo è quello che dicono sempre: non ti ho visto.
Però la dice lunga sull'attenzione data alla guida, nel senso che questa è sempre una cosa che in un qualche modo ci dovrebbe far pensare, perché la distrazione è anche una delle cause principali degli incidenti.
La distrazione insieme all'eccessiva velocità sono le cause principe della violenza stradale e degli incidenti sulle strade, non solo romane ma italiane. La mancanza di attenzione da parte degli amministratori a 360 gradi, di non mettere in sicurezza gli incroci più pericolosi, crea dei conflitti sulle strade. Noi auspichiamo che più persone vadano in bicicletta, noi auspichiamo che più persone vadano a piedi, noi auspichiamo che più persone utilizzino il trasporto pubblico urbano e soprattutto auspichiamo che gli amministratori pongano in essere delle politiche disincentivanti per l'utilizzo dei veicoli a motore private negli ambiti urbani. Noi vorremmo una città più sicura per tutti, non solo per i ciclisti. Dopo il 2012, con questa grandissima manifestazione che portò a Roma migliaia e migliaia di ciclisti, dove presentarono una serie di istanze da quale nacque un'altra campagna che si chiamava Caro Sindaco, diretto praticamente agli amministratori, nel quale si chiedeva più sicurezza, piste ciclabili, zone 30 e tantissime altre misure, possiamo affermare ancora oggi che nulla è stato fatto, se non una minima parte.
E questo è lo scoglio più grosso e anche il problema più grosso. Ma giusto per anche raccontare le cose che fa l'associazione, la pandemia ha è stato detto più volte, ha aumentato il numero di ciclisti. Questo è vero e in realtà sono state anche fatte degli studi, delle ricerche da questo punto di vista.
Sì, con la nascita dell'associazione nel 2015, che inizia insomma ad assumere delle connotazioni politiche relative alla sicurezza sulla strada e l'attenzione verso le utenze deboli, iniziando dai ciclisti, abbiamo attivato tutta una serie e abbiamo richiesto una serie di politiche perché si potessero misurare il numero di persone che utilizzavano la bicicletta. Questo è avvenuto soprattutto dopo la pandemia, quando praticamente è stato dimostrato che le strade sono insicure nonostante fossero percorse da poche automobili. Gli incidenti ci sono stati gravi e sono stati mortali. nel momento in cui lo Stato italiano si è reso conto che aveva bisogno di trovare un nuovo mezzo diverso insomma, dall'automobile per poter permettere alle persone di spostarsi in città, si è rivolto alla bicicletta, anche sulla spinta dell'associazione Salva Ciclisti Roma, nonché di tutte le associazioni a livello nazionale, FIAB, Legambiente, tantissime, che chiedevano che la bicicletta acquistasse il giusto valore sulle strade italiane che le spetta, cioè quella di essere uno strumento di movimento sociale, ma nello stesso tempo rispettava la distanza fisica richiesta all'epoca della pandemia. Noi come associazione abbiamo misurato il numero di persone che hanno preso la bicicletta e possiamo dire che sono tantissime, cioè siamo passati dal 2-3% dichiarato dalle amministrazioni prima della pandemia, sicuramente intorno all'8-10% degli spostamenti in città. I piccoli spostamenti che sono anche quelli più frequenti, quelli nell'arco tra i 4 e i 10 km.
Non so se è caduto il collegamento, no? Ci sei?
No, non okay. È caduto.
Ok, ci sei ancora. Sì. Perfetto, quindi diciamo questo è vero, ci sono stati questi questo aumento di numeri, ma ovviamente questo aumento di numeri avrà anche aumentato poi i rischi per queste persone, quindi il fatto comunque di soprattutto col ritorno poi del traffico, adesso probabilmente ce ne renderemo ancora più conto, lunedì riniziano le scuole e sappiamo quanto questo incida sul traffico romano, su quanto questo poi vada a pesare anche per i piccoli spostamenti, quello che dicevi anche tu prima, cioè alla fine anche per fare pochi chilometri spesso e volentieri si usa l'auto, e quindi questo va ovviamente
deve essere cambiato. Dobbiamo andare verso una mobilità sostenibile, cioè non è più possibile utilizzare la macchina per tutti gli spostamenti, non è giusto utilizzare gli spazi urbani per diritti privati. Il diritto al parcheggio non è costituzionalmente garantito, il diritto ad avere una macchina non è costituzionalmente garantito, però riguarda politiche degli anni 60 e 70 dove hanno fatto considerare la macchina come bene essenziale, invece semplicemente un bene strumentale da utilizzare soprattutto per i grandi spostamenti dove manca il trasporto pubblico urbano, non sicuramente in città, in quanto è causa di tantissimi incidenti. Non è più possibile utilizzare la macchina per andare al centro. Dobbiamo prendere atto che è un veicolo inquinante, che oltre ad ammazzare le persone investendole, siano esse pedoni o ciclisti o altro, inquina indirettamente, facendo aumentare i polveri sottili, e di conseguenza se non ci ammazza investendoci, ci ammazza l'inquinamento.
E una cosa mi hai parlato, appunto, questo tipo di problematiche ovviamente vanno fatte in accordo con le amministrazioni, nel senso che gli interventi, al di là di quelli di utilizzo la bicicletta, vado a piedi invece di utilizzare la macchina o utilizzo i mezzi pubblici, però tanti interventi devono essere fatti in accordo e devono essere appunto realizzati dalle amministrazioni. Per questo motivo avete organizzato un'iniziativa, ce ne vuoi parlare?
Sì, allora parlo un attimo solo di quello che ha fatto Salva Ciclisti per l'amministrazione capitolina.
Ok, certo.
Ha realizzato una ciclovia infinita che si chiama Web, che è entrata praticamente nel PUMS. Cos'è?
Sono tutte sigle, se magari ci dici anche che cosa vogliono dire.
Web è la ciclabile infinita fatta dai cicloattivisti dell'associazione Salva Ciclisti Roma, che ha immaginato tre cerchi concentrici, dunque una pista ciclabile come cerchi, più degli assi radiali per raggiungere il centro oppure dal centro verso la periferia. Noi abbiamo letteralmente regalato questo progetto al Comune di Roma, lo abbiamo fatto nel nostro indirizzo, nel nostro interesse, perché avevamo interesse che l'amministrazione lo realizzasse, ed è entrato nel piano urbano sulla mobilità sostenibile, che è il PUMS, che deve essere attuato dall'amministrazione capitolina per permettere alle persone di muoversi in un modo sostenibile. È fatto di tante misure, tra i quali anche le ciclabili, che sono di tante tipologie, ma quello che interessa è che una parte della strada deve essere data alle utenze vulnerabili e deboli, quali i ciclisti. Deve essere diminuito la velocità all'interno della città a 30 km orari, altrimenti dalla violenza non ne usciamo. Proprio su questo abbiamo fatto, nell'ambito della tante iniziative che non è opportuno dire tutte insieme, comunque diciamo quella che verrà la prossima settimana a Via di Casal Buciato 11, nell'area comune della Cacciarella, dove alcune associazioni di ciclisti urbani, quali Associazione Salva Ciclisti, Bike for City, FIAB Ruota Libera ed alcune ciclo officine popolari, hanno deciso di festeggiare la bicicletta con un grande evento che si chiama Una bicicletta per la città, che è stata inserita nel programma della settimana dell'Europea della mobilità sostenibile, che si tiene tra il 16 e il 22 settembre. Nella prima parte della mattinata, dalle 10:30 a mezzogiorno, abbiamo invitato e continuiamo ad invitare anche attraverso voi i candidati che si interessano, di qualunque schieramento, che si interessano di mobilità sostenibile, a venirci a raccontare il loro programma e quello che vorrebbero per una città di Roma sostenibile.
Perfetto, quindi l'appuntamento, diciamo, è il 19 settembre alla Cacciarella, che è in via di Casal Bruciato qui a Roma, e proprio vicino poi ai nostri studi, e sarà tutto il giorno, quindi ci sarà un appuntamento che prevede un'intera giornata di...
La mattina incontriamo i candidati di qualunque schieramento che ci vogliono raccontare come vedono una Roma sostenibile a misura di persone, mentre dopo, in pomeriggio, ci saranno degli incontri con le associazioni che si interessano di mobilità, e ci sarà una grande asta delle biciclette recuperate a cura delle ciclofficine popolari romane, per continuare in serata con musica, e insomma ci intratterremo tutto il giorno parlando di bicicletta.
E quindi invitiamo tutti gli amanti della bicicletta che ci stanno ascoltando, tutte le persone che sono anche interessate ad entrare in questo mondo, perché ricordiamolo, è anche un'azione di supporto, di incremento all'uso della bicicletta, quindi anche chi volesse capire quale strade fare, quale, diciamo, anche quale bicicletta acquistare, al di là di usufruire dell'asta, che può essere sicuramente un buon inizio per chi vuole andare in bicicletta, è sicuramente un punto di riferimento. Quindi l'invito per tutti è quello di partecipare a questa iniziativa, che sia la mattina, che sia il pomeriggio e anche la sera, mi sembra che poi continui con un appuntamento musicale, anche un momento di divertimento, insomma, tutti insieme. È proprio una bella festa per la bicicletta a Roma, per i ciclisti, più che per la bicicletta, per tutti quelli che sono ciclisti, da chi va al lavoro al mattino a chi invece magari può usare solo la bicicletta durante il fine settimana. Però tutti quelli che sono appunto ciclisti, sarà bello incontrarli domenica prossima, 19 settembre, per tutta la giornata, appunto, alla Cacciarella, in via di Casal Bruciato 11. Non mandiamoli da altre parti.
La bicicletta porta sorrisi. Non dimentichiamolo mai.
Assolutamente, sarà un momento divertente, un momento di piacere e di condivisione insieme a tante belle persone. Io ti ringrazio, Enzina, siamo arrivati alla fine della trasmissione, il tempo, come vedi, è volato e se n'è andato.
Io ringrazio voi.
Velocemente, quindi cerchiamo anche di rimanere in contatto, sicuramente l'appuntamento di domenica ci sarà modo di incrociare persone, di vedere persone, ma con la trasmissione stessa
sarebbe interessante un momento per parlare di un diverso modo di muoversi in città.
E questo cercheremo di farlo anche nelle prossime trasmissioni, in modo da promuovere quest'uso, che è poi un uso rivolto all'Europa, anche se vogliamo, comunque
dall'Europa, richiesto dalla terra, richiesto dalla sicurezza di ognuno di noi,
è richiesto anche da noi stessi e dal nostro futuro, in un qualche modo, quello di darci un futuro migliore. Io ti ringrazio ancora e appunto l'appuntamento, oltre che per il domenica 19 alla Cacciarella, sarà anche all'interno di questa trasmissione. Grazie ancora, Enzina, ti saluto.
Buona giornata
e noi finiamo qui la trasmissione, siamo proprio proprio agli sgoccioli, stiamo proprio concludendo la trasmissione. Il nostro appuntamento, la parte finale, io non me la perderei neanche oggi, che, se vi ricordate, quello che è un po' la cosa che vogliamo mantenere tutte le puntate, è dare spazio alla poesia. E la poesia è un elemento che deve essere fondamentale, un cardine nella nostra vita, quello di avere la poesia come punto di riferimento. E allora la poesia che voglio regalarvi per questa settimana, proprio in chiusura di trasmissione, un po' un rimando poi alla settimana prossima, al prossimo appuntamento con Peace and Love. La poesia di questa settimana è di Nazim Hikmet e si intitola La vita non è uno scherzo. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla, dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola e la vita peserà di più sulla bilancia. Questa era appunto una poesia di Nazim Hikmet e ve la lascio in questa chiusura di trasmissione e l'appuntamento è per sabato, per il prossimo sabato. Noi chiudiamo qui la diretta di quest'oggi su Facebook, su YouTube e su Instagram, e andiamo anche a ascoltare un'ultima, ecco, chiudiamo la diretta e andiamo a ascoltare un'ultima canzone, se il mouse ci dà sostegno e ci aiuta, un'ultima canzone per chiudere qui la trasmissione di quest'oggi. È stata una bella trasmissione, una bella giornata e noi sogniamo California insieme a voi e vi do l'appuntamento al prossimo sabato.
radiocittaperta.it, la tua radio online.